Proverbi 30. Preghiamo. Signore, grazie per i miei fratelli e sorelle che sono venuti questa sera, Signore, per scavare tesori dalla Tua parola. Signore, noi sappiamo che nessuno che viene da Te sarà deluso. Ma Tu ci inviti, chi ha sete venga a Me e beve liberamente dell'acqua della vita. E Signore, noi siamo qui questa sera per bere la Tua acqua, Signore. Assaziaci, Signore, con la Tua dolce parola. Insegnaci le Tue vie, insegnaci la Tua saggezza e il Tuo intendimento. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, in 29, capitolo 29, abbiamo finito i proverbi di Salomone. In capitolo 30 ci sono queste parole di Agur, che sono anche i proverbi, saggezza. Parole di Agur, figlio di Geche, il messaggio profetico che questo uomo proclamò a Itiel e Ucal. Sì, io sono più stupido di tutti gli altri e non ho intendimento di un uomo. Non ho imparato la sapienza e non ho la conoscenza del santo. Quindi Agur qui comincia con umiltà. Lui dice, chi sono io? Addirittura dice, io sono il più stupido fra tutti gli uomini. Non ho neanche intendimento, non ho imparato la sapienza e non ho la conoscenza del santo. E secondo me questi sono proprio i requisiti per conoscere il santo, di riconoscere che non conosciamo niente. Perché voi sapete, abbiamo visto anche in Proverbi, no? Il superbio, l'orgoglioso, non puoi conoscere Dio, perché il suo stesso orgoglio lo impedisce di conoscere il santo. Anche in 1 Corinzi capitolo 1, versetto 26, gireremo tanto del Nuovo Testamento. 1 Corinzi capitolo 1, riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. E quindi anche Agur è in buona compagnia. Anche noi, per conoscere il Signore, dobbiamo riconoscere che noi non conosciamo niente. E quindi Agur comincia questo messaggio profetico dichiarando, io non so niente, e un uomo in se stesso non può conoscere niente di Dio. Anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 44, Gesù ha detto che nessun uomo può venire al Padre o può venire a me se non è attirato dal Padre. Sapete che è una grazia di Dio anche che noi possiamo conoscere cos'è la salvezza. È la misericordia di Dio, no? Perché noi non abbiamo accettato il Signore perché eravamo così saggi, così intelligenti, così magnanimi, no? Persone di così grande statura. È stato puramente la grazia di Dio, che Dio ha avuto pietà di noi e ci ha aperto la mente per comprendere la sua parola. E quindi Agur fa questa affermazione, non ho imparato la sapienza, non ho la conoscenza del santo. Chi è salito in cielo e ne è disceso? Chi ha raccolto il vento nelle sue mani? Chi ha racchiuso le acque nelle sue veste? Chi ha stabilito tutti i confini della terra? Queste domande retoriche che fa Agur sono le stesse domande quasi identiche che Dio fa a Giobbe e suoi amici. Quando lui dice, chi siete voi a dire a me quello che io devo fare? Io ho creato l'universo, io tengo il vento nella mia mano. Chi è salito in cielo, ne è disceso, chi ha raccolto il vento nelle sue mani, chi ha richiuso le acque nelle sue veste, chi ha stabilito tutti i confini della terra. Qual è il suo nome? E il nome di suo figlio, se lo sai. Voi sapete qual è il nome del suo figlio? Vedete, alcuni dicono che non c'è la Trinità nella Bibbia. Qui questo uomo ispirato per lo Spirito Santo dice chi è colui che ha creato l'universo, quindi Dio Padre, e chi è suo figlio e qual è il nome di suo figlio. Se lo sai, dimmelo. Quindi è un enigma, è una domanda che Augur fa. È una cosa molto interessante. No, abbiamo parlato già diverse volte di questi codici che sono nel testo della Bibbia. Qualcuno si ricorda che abbiamo parlato qualche volta? Anche per esempio in Genesi 5, che vedremo l'elenco di Adamo e tutti i suoi discendenti, i nomi di ogni uomo nella discendenza di Adamo ha un significato. Adamo vuol dire uomo. E poi tutti i suoi discendenti, fino a Metusala, il significato del loro nome dà un messaggio. Poi vedremo quando saremo lì in capitolo 5. Ma il nome di tutti, no? Adamo, suo figlio, il figlio di lui, il figlio di lui, il figlio di lui. Il significato del loro nome dà il messaggio del Vangelo. E anche i studiosi hanno preso il testo della Bibbia, non in italiano, non in inglese, in ebraico, nel testo originale, e hanno fatto di queste indagini per vedere se fossero codici nel testo della Bibbia. Queste sono cose, perché già il testo, quello che leggiamo, è già abbastanza di gran spessore per capire. Però una cosa interessante, potete prenderlo come volete, in versetto 4, chi è salito in cielo ne è disceso, chi ha raccolto il vento nelle sue mani, chi ha richiuso le acque nelle sue veste, chi ha stabilito tutti i confini della terra, qual è il suo nome e il nome di suo figlio, se lo sai. Allora, se tu prendi questo testo in ebraico, non qui in italiano, e vai dalla prima lettera in ebraico che si chiama Yod, che sarebbe il nostro Ypsilon, no? Se tu vai al primo Ypsilon in questo versetto 4 e conta 22 lettere e prendi quella lettera e conti un altro 22 lettere fino alla fine di questo versetto, dà il messaggio Yeshua il dono, Gesù il dono. E questo non è l'unico istanza, sono centinaia di questi messaggi nascosti nel testo della Bibbia. E quindi no, non è nostro studio questa sera, ma un altro, solo per buttarlo lì, Isaia 53 versetto 5. Tutto Isaia 53 è un capitolo profetico che parla del Messia. Allora leggiamo versetto 5: ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue levidure noi siamo stati guariti. Anche questo testo in ebraico di Isaia 53, versetto 5, se tu vai sempre dalla prima Yad, quindi prima lettera Ypsilon nell'alfabeto ebraico, in questo testo, nel testo originale, e salti 12 lettere alla prossima lettera, poi di nuovo 12, poi di nuovo 12, poi di nuovo 12, fino alla fine di questo versetto, viene fuori il messaggio, Gesù è il mio nome. Interessante. Che il Dio dell'universo non solo ha reso la sua parola chiara e semplice, ma anche, e anche questi codici biblici, come vengono chiamati, non hanno nuove rivelazioni, nuove dottrine. Confermano solo quello che il testo normale dice. Però è interessante, no? Che dice chi è il nome di questo figlio e nel testo è scritto Gesù il dono. Anche Paolo in 2 Corinzi 9,15 dichiara si è ringraziato Dio per suo dono ineffabile, parlando di Gesù. Ogni parola di Dio è raffinata col fuoco, egli è un scudo per chi si rifugia in lui. Questo può essere tradotto anche ogni parola di Dio è pura, perché la raffinazione col fuoco, sapete, porta la purezza del metallo. Quindi letteralmente dice questo, è raffinato col fuoco, ma il significato è che la parola di Dio è pura, è perfetta. E anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, sempre, dice voi siete puri attraverso la parola che vi ho pronunciato. Anche noi siamo raffinati, perché la parola di Dio è quella che prova quello che è in noi, la scoria nella nostra vita. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Quindi guai a chi ha tradotto la versione del Nuovo Mondo. Sapete che questo libro dei Testimoni di Geova non è scritto Sacra Bibbia, è scritto Traduzione del Nuovo Mondo. Anche il libro di Mormone, avete sentito? Si dichiara una nuova rivelazione di Gesù Cristo. Anche qui in Italia c'è una chiesa che dice, sì, la Bibbia è parola di Dio, però ci sono anche le tradizioni che aggiungiamo anche alla rivelazione della parola di Dio. Ma Dio dice no, non aggiunge alla mia parola perché io mostrerò che sei bugiardo. In Apocalisse 22, versetto 18, io dichiaro ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, che se qualcuno aggiunge queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie dalla parola del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte del libro della vita e della città santa e delle cose descritte in questo libro. Colui che testimonia queste cose dice, sì, io vengo presto. Amen. Sì, vieni Signore Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Quindi Dio prende molto sul serio umane, uomini, che scherzano con la sua parola, aggiungono o tolgono dalla sua parola. Voi sapete che qui in Italia il catechesimo che viene insegnato a ogni bambino italiano, hanno tolto il secondo comandamento. Voi sapete questo? Non sapevate? Tu vai a parlare col sacerdote e dici fammi vedere i 10 comandamenti del catechesimo, perché non sono i 10 comandamenti della Bibbia. Hanno tolto il secondo comandamento, non farete né immagini né statue, né nessuna immagine di uomo o di creatura né in cielo né sulla terra né sotto l'acqua. Hanno tolto quello e l'ultimo hanno diviso, ha fatto due. Non sto parlando male di... è la verità, potete anche andare a controllare. Infatti molti cattolici rimangono male quando gli dimostri i veri 10 comandamenti. In Esodo 20 e Deuteronomio 5. Io ti ho chiesto due cose, non negarmene prima che io muoia. Quindi Agur in realtà chiede un po' più di due cose, ma... allontana da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza. Cibami del pane che mi è necessario, perché una volta sazio non mi rinneghi e dici chi è l'Eterno. Oppure divento povero, non rubi e profani il nome del mio Dio. Quindi è una buona preghiera che fa Augur. Signore, non farmi troppo ricco che comincio a pensare che non ho bisogno di te, perché questa sarebbe la nostra tendenza, no? Quando tutto va bene, siamo pieni di soldi, liscio, abbiamo la tendenza di dimenticare il Signore. E comincia a dire, vedi, io sono bravo, guarda quello che ho fatto. E quindi la sua preghiera, Signore, non fa che io sono troppo ricco, che dimentico di te, ma non fa neanche che sono povero, che devo rubare per mangiare. Che questo sarebbe un'impossibilità per un vero figlio di Dio, perché Davide dice sono vecchio, era giovane e adesso sono vecchio, non ho mai visto il giusto o nella sua discendenza mendicare il pane, perché Dio ha promesso, Gesù ha detto guardate i passeri, non siete di più gran valore di esse, eppure Dio ogni giorno provvede per loro. Quando tu cominci a avere ansietà e paura per le tue cose, guardi fuori dalla finestra e guardi gli uccelli nel tuo giardino e ricordati che Dio gli dà da mangiare ogni giorno. Io penso che tante volte noi prendiamo per scontato, no, tutto quello che abbiamo. Tu pensi della gente in Cina adesso che non hanno case, magari non hanno cibo, hanno perso il familiare, Noi magari abbiamo talmente tanto cibo, dobbiamo eliminare un po' per dimagrire. Ma ringraziamo il Signore ogni giorno veramente per il pane che abbiamo. Non calunniare il servo davanti al suo padrone, perché egli non ti maledica e tu sia trovato colpevole. Anche Paolo in Romani 14:4 dice che non dobbiamo giudicare i servi di altri. E questo parla anche nelle cose del Signore. C'è una categoria di gente che maledisce suo padre e non benedisce sua madre. C'è una categoria di gente che si ritiene pura, ma non è lavato dalla sua lordura. C'è una categoria di gente che ha gli occhi molto alteri e le palpebre superbe. C'è una categoria di gente i cui denti sono come spade e i cui molari sono come coltelli, per divorare i poveri sulla faccia della terra e i bisognosi in mezzo ai uomini. Anche Salomone, che ha scritto Ecclesiaste, dice che non c'è niente nuovo sotto il sole. E questo elenco di questa gente, o questa generazione, come viene tradotto in alcune Bibbie, sembra proprio la generazione di cui parla anche Paolo a Timoteo. Nella seconda lettera di Timoteo, capitolo 3, or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affezione, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti del piacere invece che amanti di Dio, avente l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza, da costoro allontanati. Quindi Agri dice: c'è una generazione che è così, c'è una generazione anche oggi così, disubbidienti ai genitori, dispettosi. Nel mondo occidentale noi pensiamo: ah, siamo liberi, siamo paesi liberi, quindi tutto libertà. Ma quello che noi seminiamo individualmente è quello che seminiamo come nazione, come cultura, come società. Anche quello raccoglieremo. La sanguisuga ha due figli che dicono: dammi, dammi. Ci sono tre cose che non si saziano mai, anzi quattro non dicono mai basta. Allora vedremo che Agur piace il numero 4, e diverse volte lui usa un po' questa, non so, si può dire metodo. Lui dice: ci sono tre, no, quattro cose. Perché magari lui veniva in mente tre, poi dice: ah, no, c'è un'altra cosa anche. Ci sono tre cose che non si saziano mai, anzi quattro non dicono mai basta. Lo Sheol, o la tomba, il grembo sterile, la terra che non si sazia di acqua, e il fuoco che non dice mai basta. Quindi quattro cose che non sono mai sazio. La tomba. Sapete, fino adesso tutti quelli che sono nati sono morti, 100%, è una scommessa sicura, un giorno morirai. E i cimiteri sono l'unica città che sempre aumenta la popolazione, mai diminuisce chi ha residenza là, povero, ricco, pensate un po', no? E l'uomo più ricco nel mondo, con tutto il denaro, tutto il potere che ha, non puoi comprare neanche un altro secondo di vita. Il grembo sterile è sicuramente una cosa triste, quando una donna non può avere un bambino, perché Dio ha fatto le donne per avere i bambini, e anche le donne hanno quel senso, no, quel desiderio di avere figli. Grazie a Dio, qui nella nostra comunità abbiamo avuto diverse coppie, non potevano avere figli, secondo l'uomo, ma noi conosciamo un Dio potente che ha provveduto, e abbiamo un po' un'unzione speciale, penso, per queste cose, perché quasi tutte le coppie, mi sembra, che desideravano figli, ce l'hanno adesso. La terra non è sazia mai di acqua, e anche il fuoco deve sempre darle da mangiare. Gli occhi che schernisce il padre e rifiuta sprezzante di ubbidire il madre, Lo caveranno i corvi del torrente, lo divoreranno gli aquilotti. Il quinto comandamento, l'unico comandamento con una promessa. Onorate vostro padre e madre finché vivete lungo sulla terra. Quindi è una promessa di Dio. Figli che disprezzano, disobbedienti ai loro genitori, non vivranno lungo sulla terra. Sicuramente Dio sta parlando di buoni genitori. Perché se ci sono purtroppo anche genitori, no, per esempio questo tipo in Austria, nessun figlio è comandato da Dio a onorare un tale, ma buoni genitori. Noi dobbiamo rispettare nostra madre e padre. Io quando ero adolescente ero convinto che io sapevo tutto del mondo e che mio padre e mia madre non capivano meno di un cavolo. Poi sono cresciuto, sono diventato anch'io genitore e adesso ho capito che mia mamma e mio padre avevano capito più o meno tutto al 100%. Magari una o due cose no, ma quasi tutti avevano ragione. Ma uno deve fare l'esperienza. Ci sono tre cose troppo meravigliose per me, anzi quattro, che io non comprendo. La traccia dell'aquila nell'aria, la traccia del serpente sulla roccia, la traccia della nave in mezzo al mare e la traccia dell'uomo con una ragazza. Quindi la traccia, non c'è traccia di nessuna di queste cose, no? L'aquila non lascia traccia, secondo me questo Agur vuole comunicare. Magari noi moderni comprendiamo tutte le principi dell'aerodinamica, no? Però se un giorno hai libero, andate sul Monte Grappa, ci sono anche le strade, puoi andare con la macchina sopra, non ci sono aquile, ma ci sono dei falchi, no? E puoi sederti lì nel sole, guardare la pianura padana sotto e vedi questi falchi che quasi quasi non battono mai le ali, galleggiano, no? Prendono quei corrente di aria, è veramente una cosa maestosa. Cioè, e uno sta lì a guardarli, io potrei guardarli tutto il giorno, è veramente una meraviglia di vedere questi uccelli che Dio ha fatto, come volano nell'aria. Un serpente è un animale un po' no? Però è una cosa strana, no? Il modo in cui si muova, misteriosa. Anche il fatto che Dio ha creato il serpente con tutti quei muscoli così in sintonia per muoversi in quel modo. Una nave in mezzo all'acqua, anche quello bello quando vai su una barca di velo, qualcuno è stato su una barca di velo, no, di essere su quella barca, c'è solo il vento che ti porta, è bello, bellissimo. E poi la terza cosa, l'uomo con una donna, gli innamorati, no? Quando tu vedi due persone innamorate, è una cosa bella. Questa è la condotta della donna adultera, mangia, si pulisce la bocca e dice non ho fatto alcun male. Anche il mondo dello spettacolo, no? Una ragazza magari vende il suo corpo per metterlo in calendario, magari 20 anni fa era una cosa scandalosa, una cosa proprio che tutta la nostra cultura guardava con disprezzo e sdegno, ma adesso è innalzato, è una cosa messa in luce. Per tre cose la terra è turbata, anzi per quattro che non puoi sopportare. Per un servo quando diventa re, per un stolto quando ha pane e sazietà, una donna odiosa che trova marito e una serva che diventa erede del padrona. Ci sono quattro piccoli animali sulla terra, ma sono estremamente saggi. Le formiche, che sono un popolo senza forza, ma si procurano il loro cibo durante l'estate. La maggior parte delle formiche, almeno quella che ho letto nel libro di scienza, non accumulano cibo per l'inverno, però alcuni sì. La maggior parte delle formiche vanno in letargo in inverno, ma ci sono alcuni che magazzinano. E infatti vengono chiamati proprio formiche raccogliatore, che mettono via E secondo me in questi quattro animali c'è anche una lezione spirituale per noi. Le formiche, che sono, qui dice popolo senza forza, ma può essere anche un popolo piccolo, perché sappiamo che le formiche per la loro larghezza sono molto forti, sono 8 volte più forti di noi. Però sono molto piccole, ma fanno una cosa, si procurano il loro cibo durante l'estate. Secondo voi quale applicazione potremmo avere per noi credenti questo? Di prepararci. Abbiamo parlato l'altro giorno delle vergini, quelle che erano pronti e quelle che erano stolti e non erano pronti per lo sposo. E quindi, come ha detto Silvana, secondo me c'è una lezione che anche Gesù ha detto: lavorate quando è giorno, perché viene la notte quando nessuno può più lavorare. Non penso che nessuno di noi in eternità ci penteremo che non abbiamo comprato quelle scarpe dorate. O noi, magari noi uomini, non abbiamo comprato quel trapano avvitatore 50.007 volts. O quella chitarra, o chissà che cosa, no? Non penso che ci penteremo di questo. Ci penteremo, ho sprecato tanto tempo in cose inutili, quando potevo servire il mio Signore e usare il mio tempo saggiamente. Poi il prossimo animale, i conigli, che qui non sono proprio conigli questi animali, sono, non c'è in Italia questo tipo di animale. È un piccolo animale che vive nelle fianche delle montagne, nelle pietre, e non so neanche il nome in italiano, ma non sono proprio conigli. Comunque, i conigli, che sono un popolo debole, ma stabiliscono la loro dimora nelle rocce. Anche questo, i conigli scavano in terra, fanno sottoterra, non nelle rocce le loro dimore. Però questo è un piccolo animale che è simile a un coniglio, nel senso che è senza difesa, è debole. E come il coniglio deve nascondersi sottoterra, anche questi si nascondono nella roccia. Secondo voi quale sarebbe l'applicazione per noi in questo? Che noi che siamo niente, dobbiamo nasconderci nella roccia che è Cristo. Lui è la roccia. Quando noi siamo deboli, Lui è forte. Che Lui è la nostra roccia, Lui è la nostra fortezza. Noi siamo deboli. Noi non possiamo combattere Satana noi stessi. Noi siamo conigli, Lui ci mangia viva. Ma se noi viviamo nella roccia che è Cristo, siamo protetti, siamo salvi. Il terzo animale, le locuste, che non hanno re, ma procedono tutti a schiere. Allora, quale sarebbe l'applicazione di questo per noi? Guardate un po' cosa dice le locuste. Non hanno un re, quindi nessuno gli dà ordine, giusto? Nessuno li comanda, eppure camminano come? Camminano insieme, sono uniti. Cioè, i locusti non hanno un re, eppure camminano insieme. Quindi noi che abbiamo il re Gesù Cristo, quanto di più dovremmo camminare in armonia e in unità. In 1 Corinzi capitolo 12, 1 Corinzi 12 versetto 18, ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Ma se tutte le membre fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Ma ora ci sono molti membra, ma vi è un solo corpo. E l'occhio non può dire alla mano: io non ho bisogno di te. Né parimenti il capo può dire ai piedi: io non ho bisogno di voi. Anzi, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E quelle che stimano essere le meno onorevoli del corpo, li circondiamo di maggior onore. E le nostre parti indecorose sono circondate di maggior decoro, ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo dando maggior onore alla parte che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutti una medesima cura l'uno per l'altro. E se un membro soffre, tutte le membre soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membre ne gioiscono insieme. Or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Quindi ognuno di noi abbiamo, comprendete, una parte speciale nel corpo di Cristo. Ognuno di noi abbiamo un compito che Dio ci ha dato. Ognuno di noi in questa comunità, Dio in questo momento della nostra vita, ci ha posto dove siamo. E quindi prima dovremmo essere contenti, e secondo dovremmo, se non abbiamo capito qual è la mia funzione in questo corpo, dovremmo chiedere al Signore e dire: Signore, qual è il mio compito in questa comunità, nella tua chiesa qui in Italia? E quando il Signore ci fa vedere, io voglio che tu fai questo. Questo per questo momento è il compito che voglio da te. Dovremmo farlo con gioia e dire: Signore, io sono contento. Anche se è pulire i bagni, farlo con gioia e dire: Signore, grazie, ho questo privilegio di pulire il gabinetto per i miei fratelli. Così quando si siedono sarà pulito. Io non sto scherzando, voi ridete. Questo è solo un esempio. Sapete, nel ministero dei bambini mancano sempre persone. Anche fare la pulizia, giusto Enzo? Mancano sempre persone. Che è bello venire qui domenica, sai, la lode, godere insieme, alleluia, Signore grande, no? Però Dio vuole che noi adoperiamo. Nessuno nella Chiesa è chiamato di solo scaldare la sedia. Amen. O di essere il criticone degli altri. Se vedi una cosa che manca, e forse Dio vuole che tu adempi quel ministero. Perché ho visto che tante volte i fratelli sono molto bravi a dire: ma qui non va bene, e qua qualcuno dovrebbe prendere cura di questa cosa. Bene, darti da fare, fratello, sorella. Darti da fare. Una volta un fratello mi ha detto: sai, sarebbe bello mettere caffè e biscotti dopo il culto, così dopo, no? E ha detto: bello, farlo. Oh, no, io no. No, tu sei il pastore, delega qualcuno. No, come? Cioè, deve fare te. Signore ti ha messo in cuore questo? Io penso che è una cosa bellissima, sarà il tuo ministero. Puoi fare i biscotti ogni sabato. Ma le locusti non hanno un re, eppure camminano insieme. E noi che abbiamo il re del re, non solo un re, quanto di più dovremmo camminare in armonia. Io preferirei avere 10 persone in questa chiesa, ma 10 che siamo uniti in quello che Dio vuole che facciamo. Perché grandi numeri non importa. Quanto è bello quando i fratelli dimorano in armonia. È come l'unzione, come l'olio che è sceso dalla barba di Aarone. Lì c'è la benedizione, quando c'è unità. E quindi anche noi della Calvary Chapel siamo solo una piccola parte del corpo. Noi non diciamo mai: non abbiamo bisogno dell'Assemblea di Dio, non abbiamo bisogno della Chiesa dei Fratelli, non abbiamo bisogno di questi o quelli. No, abbiamo bisogno. Noi siamo solo una piccola parte del corpo. Allora, il quarto essere, la lucertola, che puoi prendere con le mani, ma si trova nei palazzi del re. Qualche idea su questo? Pensate sul contrasto, no? Lucertolo è un animale che viene invitato nel palazzo del re. Questo lucertolo è una piccola, no? I miei bambini giocano con i lucertoli nel giardino, no? È una cosa bassa, una cosa niente di disprezzare, un lucertolo. E anche noi eravamo il niente, eppure a noi è stato dato il privilegio di dimorare nelle cortili del re dei re. Eravamo tutti lucertoli. 3 esseri hanno un bel portamento, anzi 4 hanno un'andatura maestosa. Il leone, il più forte di animale, che non si intretteggia davanti a nessuno. Il cavallo da guerra con i fianchi protetti, il capro. Anche qui su grappa potete vedere i caprioli, bellissimi. E tu li vedi su questi precipizi di pietra, no? E hanno quelle zampe, no? Più possenti davanti. Bellissimo. Il re quando è col suo esercito, quindi un re che ha tutte le sue schiere in linea. Se hai agito, da stolto, innalzando te stesso. O se hai pensato del male, mettiti la mano sulla bocca. Quindi di nuovo Proverbi, tanto parla della bocca, no? Tappi quella bocca prima che ti metti nei guai. Perché sbattendo il latte si produce il burro, torcendo il naso ne esce il sangue, esprimendo l'ira ne esce la contesa. Quindi questi ultimi due versetti in poche parole, non essere orgoglioso e non parlare troppo, perché altrimenti sangue verrà fuori dal naso, ci saranno contese e ci saranno grandi problemi. Quindi è meglio camminare come i primi versetti a Gur, no? Io non sono niente. Signore, insegnami tu le tue vie, la tua saggezza. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Io ti ringrazio, Signore, per quanto mi hai insegnato in questo studio di Proverbi. E specialmente, Signore, anche la mia bocca, quante volte sbaglio con la bocca. Aiutami, di Signore, che da questa fonte possa proferire solo acqua viva, Signore, parole di vita, parole di consolazione, parole di edificazione verso tutti quelli che vengono in contatto con me. E Signore, aiutaci di comprendere quale sia il nostro compito nel tuo corpo. Aiutaci a non giudicare il servo di un altro, specialmente i tuoi servi, Signore, ma aiutaci di camminare in umiltà e di nasconderci, Signore, in te, che sei la roccia della nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen.